Buonasera a voi tutti, io sono Ferhat, curdo da parte di Nord Kurdistan, quindi curdo dal Kurdistan rimane a parte della Turchia. Cerco spiegarvi
un po' la situazione di sia Rojava sia la
situazione di Rojava. La guerra che sta accadendo lì e le informazioni che vengono fuori, secondo noi che ce l'abbiamo contato direttamente da lì con i nostri compagni, amici e popolo, c'è una disinformazione abbastanza difficile per rompere, proprio queste informazioni che stanno parlando sui telegiornali, il 90% sono bugie. E soprattutto voglio dire questo punto. A Rojava perché sta accadendo questo massacro, questo mercenario e la guerra sporca? In Rojava c'è una riforma, una nuova vita, diciamo, dal sistema del confederalismo democratico che è stata fondata su base di paradigma di uguaglianza del genere e l'ambiente, che come Daniele ha spiegato, grazie al compagno di Cialan, dopo un paio di anni di carcere ha cominciato a studiare sulla situazione di Kurdistan, è l'unico modo di uscire dal sotto di pressione, l'unico modo di evitare il popolo di nuovo incontrare con queste guerre, queste massacre una vita di ripieno di sangue. Questo paradigma è fondato sulla discussione della Stato e Nazione, cioè prima analizzato, criticato il potere, che cosa significa, sulla fondamenti del potere, come diciamo radici delle radici religiosi, nazione, omogeneità, società, eccetera. E dopo questo punto arrivano i fondamenti ideologici, pronunciato giusto, no? E quindi quali punti, diciamo, il nazionalismo. E dopo di questo nazionalismo arriva la come scelta politica, la religione, che è più facile per controllare il popolo. E poi sessismo per preservare il potere del maschile, che è un punto molto importante, diciamo, fino ad oggi dalla storia che sappiamo tutti quanti, come Dani ha spiegato, dai Sumeri le donne sono trattate proprio in sottoterrano, come classe sotto di popolo anche. Tra quel punto la donna in Medio Oriente ha un altro ruolo, cioè un ruolo negativo, una produzione di un modo di solo per produrre catena dei maschi, della radice maschio per continuamento. In cui il confederalismo democratico per rompere questo catena, per portare uguaglianza, stiamo praticando sotto di tre titoli, in cui autogestione, autodifesa e autofinanziamento rispetto all'ambiente. Autogestione si toglie proprio il nazionalismo e lo Stato-Nazione, è il modo di Stato, quindi quando togliamo lo Stato e le nazioni, direttamente togliamo anche il potere. Cioè, nella Rojava, nel tre cantoni di Rojava, stiamo praticando questo paradigma perché nella geografia di Kurdistan, diciamo che maggioranza c'è popolo curdo, però la verità ci sono anche altre etnie, altre culture, culture e diverse religioni. Nel Rojava un miniature di Medio Oriente. Quindi in Rojava ci sono varie religioni, come Yazidi, come Aleviti, come musulmani, come Assiri e Kaldari, che sono cristiani antichi. Lì ci sono anche varie etnie, come arabi, turcomanni, curdi e anche come etnie, possiamo dire, Kaldari. Sia come religione sia la etnia si chiamano in quel nome. Quindi sotto il tetto di autogestione ogni popolo dove che vive, dove c'è abitazione, sta gestendo sua città, sua provincia, suo quartiere. Ogni quartiere, la democrazia viene in base proprio. Ogni quartiere c'è un casa del popolo, nel questo casa del popolo ci sono abitanti, vengono ogni mese, 20 giorni, vengono a unirsi e fanno riunione tra di loro e decidono sui bisogni del quartiere. Quindi praticamente non arriva un ordine cosa si serve per questo quartiere. La quartiera con gli abitanti decisono, che loro scegliono quelli che hanno bisogno. Questo modo di autogestione si funziona per tutti quanti quartieri, villaggi. Nel queste riunioni due, tre rappresentanti vengono nell'assemblea generale della città, della cantone, e apporta una decisione, anche possiamo dire come ordine, il consiglio di cantone, per praticare decisione del quartiere, degli abitanti. Quindi questo si porta anche. Il popolo curdo non si può fare pressione sul popolo, del popolo arabo nella zona. Il popolo arabo non si può fare pressione sul popolo turcomano. Stesso per altre etnie, anche per la religione. Ogni quartiere, se la maggioranza sono musulmani, vivono con la loro religione senza dimostrare, senza fare una pressione sull'altra religione oppure fare un'assimilazione. Questo confederalismo democratico, proprio senza discriminare l'altra etnia, altra religione, altre culture. Il secondo punto, autodifesa. Siccome avete visto nel Sinjar i compagni con abitanti nella zona stanno difendendo la loro terra. 3 agosto 2014 la maggior parte del mondo, diciamo, hanno sentito che c'è un mostro, si chiama ISIS, hanno attaccato la città di Mosul, Kirkuk, dopo sono salito un po' verso sud, nord, e hanno attaccato la città di, si chiama Sinjar, e in questa zona ci sono poverini, ci sono varie etnie senza potenza, senza difesa, quindi, come si diceva, imperialisti occidentali, orientali, vari poteri nella zona, come un favore, come un aiuto, devono intervenire, aiutare la gente lì. È un gioco non è incredibile, però irraccontabile. Cioè, lì, quando sono 2000 dei membri della banda, quando sono entrati nella città di Mosul, senza un scontro, senza un sconflitto, neanche usare un'arma piccola, una pistola, hanno conquistato la città di Mosul e hanno conquistato 350 carri armati, macchine blindate moderni. Quindi, questo è incredibile, perché nella città di Mosul sia i Peshmerga di Barzani, il Partito Democratico del Kurdistan, soldati iracheni, governo centrale, c'erano circa più di 45.000 soldati. Contro 40, più di 45.000 soldati con tutti quanti armi moderni non hanno avuto un coraggio, hanno lasciato libero la città di Mosul a mano 2.000 membri di questa banda. Ne è un gioco per intervenire i poteri. Poi sono salito su. Hanno cominciato a parlare lì, come sapete voi tutti, sui telegiornali italiani dal Vaticano. Papa Francesco ha detto che domani vado a Sinjar per difendere il popolo. Invece questo popolo, lo stesso popolo, nella zona, che è zona di Rojava, Kurdistan occidentale, dal 19 luglio 2012 fino ad oggi, difendevano la loro terra contro di questo mostro, lo dico, difendevano contro di questo mostro la loro terra, il loro popolo, la loro dignità. E grazie a autodifesa, cioè i nostri compagni di partigiani di PKK, quando è successo questo attacco 3 agosto a Sinjar, il 4 agosto hanno sceso dalla montagna di Kandil, senza aspettare una richiesta, una chiamata di aiuto, perché hanno detto, come compagno ha spiegato, noi difenderemo il nostro popolo in qualsiasi angolo del mondo, in qualsiasi modo. Hanno cominciato a scendere circa 10 guerriglieri. Prima hanno spinto queste bande dalle zone di Sinjar, piano piano, poi ha aggiunto altri compagni partigiani, hanno cominciato ad addestrare abitanti nella zona. Quindi con abitanti della zona oggi ancora stanno combattendo contro di queste barbarie, è lo stesso da 3 anni che questo stesso popolo sta facendo a Rojava, Kurdistan occidentale, senza avere un aiuto, anzi contro tutti quanti gli embarghi nella zona. Cioè nel sud del Kurdistan occidentale c'è Stato turco, se amico si può passare terza cartella, lì si vede un po' meglio situazione di Kobane. La zona rosso, dove ci sono delle bande, e tutta la parte di Rojava è lo stesso. C'è un attacco incredibile con tutti quanti armi moderni, blindati. Il popolo sta difendendo la loro terra contro di questo barbarie, questo mostro, senza avere anche un'arma pesante contro di queste macchine blindate, questi carri armati. E perché i partigiani hanno compagni guerriglieri di PKK, hanno previsto questo punto perché quando è caduto rivoluzione, rivolta sia in Nord Africa, sia quando hanno sceso più giù e salito fino a Siria, dalla Tunisia, Egitto, Libano, finché è arrivato la Siria, è cominciata una discussione tra il popolo curdo, anche grazie al compagno Öcalan, e questa guerra è terza guerra mondiale, perché ormai i poteri non d'accordano più sulla ricchezza, sui petroli, le risorse del pianeta. E quindi vogliono di nuovo modificare delle mappe, delle geografie, nome delle paesi anche. E quindi la guerra arriverà anche fino a Kurdistan e noi dobbiamo organizzarci per difendere la nostra terra. Il 19 luglio 2012 hanno cominciato a organizzare Confederalismo Democratico, che questo Confederalismo Democratico, il popolo sta gestendo il suo terreno, sta coltivando, sta usando per suo, per la propria società, quindi non ha bisogno di qualsiasi cosa da fuori. In qui hanno cominciato ad estrarre le gente, abitanti nella zona, sia maschi, sia donne, sia giovani, per difendere la loro terra, perché sapevamo che Rojava è un confederalismo democratico, è un rischio, un pericolo per i poteri. In caso, se noi cominciamo a difendere il nostro terreno, nessun paese, nessun potere non dà niente per anche, diciamo, aiuti umanitari, che oggi stanno parlando, no, per aiuti umanitari, solidarietà, combattenti, eccetera, però niente, finora niente non abbiamo ricevuto grazie a questo paradigma, a questo sistema di confederalismo democratico. E questo era un previsto da parte dei curdi combattenti. Sapevamo che questa minaccia non interessa i poteri, quindi non danno niente. Da 3 anni c'è un embargo da parte della Turchia, là sopra c'è passafrontiere, confine di Turchia, Mushipnar. Da quando ISIS ha cominciato a fare attacco anche a Nusra, su Rojava, gente hanno cominciato a fuggirsi, con i feriti anche, bambini, donne che non possono combattere, anziani, avvicinavano il confine della Turchia, i soldati turchi erano in pronto, in attesa per sparare le gente. In quel modo hanno più di 1000 persone o sono stati feriti o stati uccisi, perché gente contro di questo mostro volevano avvicinare il confine della Turchia e volevano fuggirsi come un mostro, volevano scappare, bambini, feriti, anziani che non potevano combattere, resistere. E i soldati turchi trovavano una scusa, perché i curdi sono sempre stati un pericolo per la Turchia. E sotto di questi tutti i pericoli, embarghi, ucciso, massacro, il popolo di Rojava, con vari tipi di etnie, culture, religioni, sta vivendo da sé, sta combattendo, sta resistendo da 3 anni, non è oggi, non è da 60 giorni, non è dal 15 settembre 2014, dal 19 luglio 2012. E oggi hanno cominciato a parlare sulle telegiornali, stiamo aiutando, stiamo cercando di mandare aiuti umanitari, stiamo bombardando nella zona di Kobani dove c'è conflitto grave, però lo sappiamo che giù di Kobani, proprio questa parte più non si vede sulla mappa, c'è una città, si chiama Erraqa, è un arsenale più grande dell'ISIS, il Bande. E fino adesso questi aerei bombardamenti delle occidentali, delle poteri, dei coalizioni, 40 paesi, non hanno bombardato mai questo arsenale, sempre bombardano zona deserto dove ci sono un carro armato, 3-4 membri della banda. Però dove c'è arsenale, dove c'è roba pesante, niente. Che noi sappiamo, nel questo arsenale, sia arsenale di Erraqa, sia arsenale di Kirkuk, ci sono anche bombe chimiche. Quindi c'è un pericolo anche, questo banda usa armi chimici per tutta la parte della zona, che sono già usati 2 volte. Una prima volta hanno usato a Damasco, lì hanno ucciso circa 700 persone, 700 civili. E ultimamente, circa 50 giorni, più o meno 2 mesi fa, hanno usato anche stesso a Kobane, però nessun giornale non hanno parlato, se neanche nessun presidente, nessun politico non ha parlato, se cominciano a parlare, gente chiedono, ma dove hanno trovato queste armi chimici? Là. Per nascondere, per evitare incontro di questa domanda, non hanno bombardato, non hanno parlato nemmeno. E più la terza di titolo di confederalismo democratico è autofinanziamento rispetto all'ambiente, cioè come che sapete, siccome sapete tutti, il capitalismo moderno per produrre qualsiasi cosa sta distruggendo la pianeta, la natura. Contro di questo massacro, massacro dell'ambiente, c'è nel qualsiasi paese c'è una lotta contro di questi progetti, dei poteri, però non è basta, non possiamo proprio spingere tutto quanto questo industrialismo. Invece nel confederalismo democratico il popolo, anche possiamo dire per cantoni, per un po' dire la zona del Rojava, nel cantone di Cisire, oriente di Rojava, c'è pozzo di petrolio, però il popolo lì, anche consiglio della zona, del cantone, non usa questo petrolio per il commercio, producendo petrolio per il modo di abbastanza per la riscaldamento, il modo di riscaldamento gli dà il popolo, senza aver un guadagno, senza avere una tassa, una bolletta. Più nella zona di Siria, nel paese di Siria, quando lo guardiamo, sud della Siria è una zona deserto, solo nel parte di Kobane, cantone di Kobane e cantone di Afrin, c'è una fertilità di terra, che c'è agricoltura, coltivazione. Quindi potete dirlo, per l'Italia non è importante questo, però quando li guardiamo al Medio Oriente, maggior parte è una zona deserto, una città piccola, verde, che è ricchezza di coltivazione, fertilità di terra, quindi una città strategica per i poteri che usano questa roba per fare d'accordi con altri paesi, per il commercio, per guadagnare soldi. Quindi il sistema confederalismo democratico non dà proprietà, non dà nessuno, non ha proprietà sul terreno. Ogni famiglia, ogni casa ha un parte di terreno, sta coltivando sul terreno solo per sopravvivenza, non per produrre e fare commercio. Quindi, lo ripeto, grazie a questo autofinanziamento, anche rispetto all'ambiente, da 3 anni contro di questi tutti embarghi, il popolo, quelli che ha coltivato, quelli che ha ricevuto, sta usando. In modo di, nel questo sistema c'è anche un ruolo delle donne, siccome ho detto anche prima, da anni e anni, 6.000 anni più o meno, posso dirlo, c'è una discriminazione sulle donne in questo sistema, sta distruggendo anche questo sistema patriarcale maschile, che la donna è una parte dell'umano, umanità, la parte più forte, sia più fertile, sia più forte sui sentimenti, sia più capace per risolvere i problemi in modi di pacifistica. Nel questo pacifismo c'è anche una resistenza che adesso vi proiettiamo, facciamo vedere le nostre compagne Unità Difesa delle Donne, IEPG, vi raccontano loro, poi compagna Ceylani racconterà nel questo sistema il ruolo delle donne e il modo di gestione delle donne per saltare, per eliminare questa storia brutta maschile dal cervello, sulla pianeta, come si funziona. Io lascio parola, ci cominciamo a vederlo il video di Unità Difesa delle Donne, poi compagna vi racconterà. Grazie.
Il mio nome è Gianda e ho 20 anni. Sono una diplomata aggravata, vengo dalla cittadina di Tirdespi. Le IAPG, Unità di Difesa delle Donne, sono state fondate nell'aprile del 2013. La loro fondazione ha rappresentato uno storico passo in avanti per il futuro della regione, uno storico punto di svolta sia per l'area a maggioranza curda della Siria, il Rojava, sia per l'intero Medio Oriente. È per la prima volta una milizia di sole donne alla guida di una rivoluzione. Io mi sono sposata e ho avuto un figlio, ma ero una donna oppressa. In quanto donne non venivamo considerate uguali, anche dai nostri stessi fratelli maschi. In quanto donne siamo sempre state prive di potere e l'abbiamo sempre accettato. Oggi però non accetteremo più tale disuguaglianza. Io voglio spingere tutte le donne a levarsi in piedi, a rompere il silenzio. Unitevi a noi, la nostra libertà è qui, a portata di mano. Noi siamo una milizia esclusivamente femminile, solo donne vivono nel nostro campo, viviamo una vita indipendente, ma quando siamo al fronte viviamo e combattiamo accanto ai compagni maschi delle YPG, le unità di difesa del popolo. Noi abbiamo combattuto su tutti i fronti curdi della Siria, affrontando ogni campo di battaglia. Abbiamo avuto molte martiri, molte compagne cadute, uccise in battaglia. Nella nostra società la donna viene vista soltanto come una brava donna di casa. La donna è fatta per l'uomo ed è chiusa in casa come una schiava. Ora però noi abbiamo compreso la nostra amara realtà. Oggi noi siamo cambiate, viviamo, impariamo, combattiamo. Ora siamo combattenti, pratichiamo la nostra cultura, coltiviamo la terra. Viviamo una vita molto ricca e varia. Inizialmente mi faceva paura impugnare un'arma. Ero molto preoccupata durante l'addestramento. Mi faceva paura anche solo il rumore degli spari. Finché si trattava di pulirle andava bene, ma appena dovevo sparare andavo nel panico. Poi, a forza di fare pratica, ho superato la mia paura. Ho imparato a maneggiare le pistole. Ero determinata. Ho imparato a pulire correttamente, a impugnare e a sparare col fucile. Quando ho detto alla mia famiglia che mi sarei unita alle YPG, i miei fratelli non hanno avuto nulla in contrario. All'inizio erano un po' stupiti, non potevano credere che le donne potessero imbracciare le armi, ma poi hanno capito, hanno capito che le donne sono in grado di proteggersi da sé. Ora sono contenti, sono orgogliose di me e anche io sono contenta che i miei fratelli siano così fieri di me. Per proteggere il mio popolo, per proteggere le donne, ho lasciato gli studi al mio ultimo anno per unirmi all'IFG. La scuola non aveva alcun senso per me, non potendo studiare nella mia lingua. Dovevamo studiare in arabo, che non è la nostra lingua. Anche perciò me ne sono andata. I maestri alle scuole elementari ci picchiavano quando parlavamo in kurmanji, ci costringevano a studiare e a parlare solo in arabo. Questa era la nostra realtà. Noi curdi vivevamo in Siria senza essere riconosciuti. Il regime siriano ci ha sempre negato i nostri diritti. Noi, come donne curde, eravamo smarrite e confuse. Lo Stato siriano negava la nostra cultura e la nostra lingua. Noi ragazze eravamo costrette a parlare arabo in classe, perfino tra di noi. La nostra identità era calpestata fino a questo punto. Lo Stato controllava ogni passo delle nostre vite, ma noi ci siamo sempre ribellate. Ci sono 31 lettere nell'alfabeto curdo. Io ero un insegnante e mi sono unita all'IEPG principalmente per difendere la mia terra e il mio popolo, ma volevo anche continuare il mio mestiere di insegnante. Così ora insegno alle mie compagne lingua curda a leggere e a scrivere nella nostra lingua madre. Prima la lingua curda era proibita e non esistevano scuole di curdo. Queste sono state ristabilite in seguito alla nostra rivoluzione, iniziata in Siria nel 2012. Dopo la rivoluzione, tutti hanno voluto studiare nella propria lingua madre. La ripresa della lingua curda è un processo in corso. Stiamo aprendo nuove scuole per tutti. Queste sono le foto di alcune delle nostre martiri uccise in battaglia. Io ho vissuto e combattuto al fianco di molte di loro prima del loro martirio. Parsin è la nostra compagna che ha fondato questo campo. Lei ha insistito affinché avessimo il nostro campo qui a Kirbesti. Molte donne che l'hanno conosciuta si sono unite a noi dopo la sua uccisione. Abbiamo dato il nome a questo campo e alla nostra brigata dopo la sua morte. Il suo nome: Brigata Martire Parsin.
Thank you.
che ci siamo tagliati fuori dalla vita sociale avendo imbracciato le armi, ma non è vero niente. Noi abbiamo un'ottima vita sociale, molto più ricca di quanto si creda. Abbiamo una vita normale, abbiamo la terra per coltivare, abbiamo anche gli animali. Ora, è strano incontrare uomini che avevo conosciuto prima nel mio villaggio o nel distretto, ora quando mi rincontrano. Passano avanti e abbassano lo sguardo, si vergognano a vedere che noi donne abbiamo preso le armi, mentre loro se ne stanno lì seduti a far niente. Eravamo schiave nella nostra società, perché le donne sono viste come schiave senza diritti. Le donne erano passive, alcune ancora non hanno idea di cosa vuol dire essere una donna. Ora io sono una donna libera, determinata e capace di difendere me stessa e il mio popolo. Io combatto per le donne oppresse, per aiutarle a liberarsi dalla schiavitù. Io credo che sia il capitalismo a premere le donne. Nel capitalismo sono gli uomini che comandano, mentre le donne sono sottomesse. Il vero problema è che le donne accettano questo sistema oppressivo. Il capitalismo coinvolge in primo luogo le donne dell'Europa. Come io e Pagé chiamiamo le donne europee a rifiutare questo sistema. Esse dovrebbero ribellarsi alla schiavitù, all'oppressione, al capitalismo. Mi appello a loro affinché si uniscano ai ranghi dei popoli, a lottare per l'autodifesa, per realizzare chi sono le donne e i loro veri bisogni. Mi chiedo, perché così tante donne in Europa vivono ancora sottomesse? Io penso che sia per colpa del capitalismo che ha troppo influenzato le donne europee. Io vorrei vederle ribellarsi al capitalismo, vorrei vederle lottare per una maggiore libertà e autonomia. Musiche, balli, fanno parte della nostra quotidianità. Non passa giorno qui senza balli e canzoni. Prima di tutto noi siamo una brigata di combattimento, una forza di autodifesa. Abbiamo ucciso diversi nemici e io ero presente in queste battaglie. Uccidere un essere umano è qualcosa di sbagliato, ma non ci lasciano scelta. Noi non siamo orgogliosi di uccidere, sappiamo che è sempre un atto riprovevole, ma non abbiamo scelta. Noi siamo per il rispetto dell'umanità, rispettiamo gli altri esseri viventi, siamo tutti esseri umani. Noi non vorremmo uccidere e non uccideremmo i nostri nemici se non fossimo attaccati. Sono loro che ci attaccano e ci costringono a difenderci. Siamo costretti a farlo per allontanarli. Non ci lasciano la
scelta.
Ho ancora nella mente l'immagine di un nemico che ci attacca, allucinato, narcotizzato. Ha sconvolto molte di noi vedere gente combattere in quello stato, perché sono anch'essi esseri umani, ma li abbiamo visti in molti casi completamente allucinati. Nella battaglia di Cherenkenye un uomo ci è venuto incontro, era alterato, ci vedeva e sapeva che eravamo i suoi nemici, ma era talmente alterato, drogato, che è venuto contro di noi. Era evidente che era drogato, nessuno si getterebbe così sulle linee nemiche. Vedere queste cose ti turba, ti lascia dei ricordi angoscianti. Vedere una persona così allucinata, che grida, Allah è grande, ma in realtà questi non hanno niente a che vedere con l'Islam e con il grande Allah. È triste vedere tutti questi, drogati, senza uniformi, che si lanciano all'assalto, per uccidere e basta. Queste scene toccherebbero chiunque in quanto essere umano. Molti di questi hanno la barba lunga, scalzi, sporchi. È davvero triste vederli in questo stato. Sono comunque esseri umani, anche se alterati. Manifestazioni, incontri, ma ultimamente abbiamo avuto molto da fare, molti impegni, per cui non li ho visti spesso, ma quando gli attacchi contro di noi si diradano possiamo incontrarli.
أبراهيم شوف يا ده أرجين
Iad è mio fratello più piccolo. Berivana è mia sorellina. Canta in un coro, è una brava cantante. È sempre bello tornare a casa, nel posto in cui sei nato, ma in cui abbiamo molti nemici, molti che ci attaccano. Perciò sono orgogliosa di difendere il mio popolo in questi tempi difficili. Due delle mie figlie hanno lasciato casa nella stessa settimana. Una si è unita alle YPG, l'altra si è sposata. Grazie a Dio non mi preoccupa quella che è entrata nelle YPG. Hanno delle idee giuste ed è un onore avere una delle nostre figlie nelle loro fila. Quella che si è sposata anche va bene, ma sono un po' più preoccupata per lei. Fratello Agit, lui fa parte dei giovani rivoluzionari. Jeanne d'Arc ha preso le armi nel 2012, il giorno che Tilbury è stata liberata dalle forze del regime di Assad. Io non ero in casa, se n'è andata e si è arruolata. Le sue compagne mi hanno detto che mia figlia era andata a combattere in prima linea. Inizialmente ero triste, ma poi mi sono detta che era il suo destino, grazie a Dio. La gente dice che mia figlia un giorno diventerà una grande donna, ma lei è una grande donna adesso, grazie a Dio. Che Dio non voglia mai che sia versato il sangue di questi nostri ragazzi e ragazze e speriamo nella vittoria. Per i curdi, per le donne curde e per il nostro leader Apo. Spero di vedere le quattro regioni del Kurdistan unite. Abbiamo bisogno di uscire dal capitalismo e da questa retratezza. Noi abbiamo bisogno della nostra cultura. Le bisogni del leader non riusciranno ad accecarci. Noi siamo le facce e le voci del Kurdistan, siamo curdi e la nostra lingua è il curdo. Il mondo deve accettare la nostra esistenza. Tuo padre ti ha aspettato ma sei arrivata tardi, è tornato alla sua brigata. Suo padre anche è un combattente delle YPG. Poveretto, non è riuscito a vederti, ma ti manda i suoi più cari saluti. Dio voglia che tutti un giorno possano tornare alle loro famiglie. Spero che la situazione migliori e che potremo riposarci un po'. Ne abbiamo già avuto abbastanza di Al-Nusra e di questi gruppi che uccidono noi musulmani in nome dell'Islam. Questi jihadisti sono contro l'Islam, non c'entrano nulla con l'Islam. Fermati di più la prossima volta, sei stata così poco. Stai attenta! Thank you. Jandar e sue compagne stanno continuando a respingere gli assalti delle forze jihadiste che cercano di occupare la regione curda del Rojava da aprile 2014. La brigata Shahid Warsen continua ad addestrare una nuova generazione di donne combattenti.